NV Apple è lieta di presentarvi la Tecnovista.
Amiche e amici di Tecno, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova Tecnovista. E sì, anche per questo numero andiamo con una bellissima, spero, ma direi proprio di sì, intervista a un personaggio che si sta affacciando molto in questo periodo su internet, ma ne parleremo bene fra poco. Diciamo che lo scorso numero, per la prima volta dopo un bel po' di anni, ho passato la mano, non ho fatto contenuti per Tecno perché ce n'erano a sufficienza e stavo preparando appunto qualcosa di buono, e diciamo che stavolta sono tornato con, tra virgolette, una buonissima, secondo me, intervista, e quindi adesso vi dirò tutto. Ma prima di continuare, vi ricordo che siamo presenti un po' su tutti quelli che sono i canali dei podcast possibili e immaginabili: la nostra app, NV Apple, il nostro sito, tutti i vari software di podcasting e soprattutto il canale YouTube. Mi raccomando, canale NV Apple, non dimenticatevi di iscrivervi ed attivare la campanellina per avere tutte le informazioni in tempo reale sugli aggiornamenti del nostro canale, e soprattutto mettete un bel mi piace. E quindi iniziamo. Per questo numero abbiamo con noi, potrei definirlo youtuber, lo potrei definire developer, sviluppatore, un po' tutte queste cose. Abbiamo Karim di KNG Tech, o comunque anche del suo dominio KNG World, e gli darei il benvenuto. Ciao Karim.
Buonasera Alessio, grazie per avermi dato la possibilità di partecipare a questa session, se la possiamo chiamare in termini tecnici, e buonasera a tutti gli sviluppatori a tutti gli spettatori di NV Radio, scusate.
Bene Karim, allora, per chi non ti conoscesse, presentiamoci un attimo. Dunque, tu naturalmente ami la tecnologia, perché da tutti i video che tu fai, da tutto quello che tu pubblichi, direi che è questo il tutto. Ecco, come nasce in te questa passione?
Assolutamente, io sono Karim, nome egiziano, origini miste, mia madre italiana di Bologna, mio padre egiziano, abitiamo in provincia di Ferrara da una vita ormai, dal 2005. Sì, io sono nato a fine 2004, ho 19 anni adesso, sono al primo anno di università in informatica.
Come ti ho detto prima, beato te. Vabbè, andiamo avanti.
Sono totalmente cieco, questo tengo a specificarlo, cioè non ho proprio minima percezione né di luce né di ombre né di colori, non so neanche cosa siano, non ci ho mai visto. E praticamente, come nasce la mia passione per la tecnologia? Perché poi dopo, per chi mi conosce, per chi mi segue, per chi segue anche i miei video, i miei vlog, lo sa che io nuoto, suono il pianoforte, faccio mille altre cose. Però da quando avevo, quanti erano, 7-8 anni, l'esperto di disabilità visiva che mi ha seguito sin da quando avevo 13 mesi, il dottor Stefan von Bronzinski, che se mai stesse ascoltando questa puntata lo saluto, egregio dottor Stefan, ha consigliato a mia madre, in uno dei suoi innumerevoli incontri, di darmi in mano un iPad. All'epoca c'era uscito l'iPad di seconda generazione, Apple stava approcciando al lancio di iPad Air di lì a poco, e era in voga iOS 5, quindi VoiceOver ormai era la sua terza versione, se così possiamo dire, terza, quarta versione, e mia mamma un po' spaventata, un po' spaesata, perché insomma dice: io l'iPad a momenti lo uso a malapena, io cosa glielo do in mano a fare a mio figlio? E il dottore la rassicura, le dice: tranquilla, tanto lui ci mette le mani, sente VoiceOver che parla e piano piano inizia a gesticolare, a prenderci l'abitudine, e se lo impara da solo. Infatti piano piano, giorno dopo giorno, mese dopo mese, mi sono abituato al sistema iOS, ho capito tutto quello che ci si poteva fare. Dall'iPad sono passato all'iPhone, sempre smanettando i dispositivi dei miei familiari. Ecco, il primo dispositivo Apple che mai abbia toccato le mie mani è stato un iPod Touch di quarta generazione. Lì ero già in prima media, avevo 11 anni, e con quel dispositivo, già da quel dispositivo ho cominciato ad utilizzare iOS in maniera un po' più autonoma. Poi ho conosciuto il Mac, ho conosciuto i PC Windows, che già, ecco, già dagli anni prima scrivevo un po' sul PC, ma proprio scrivevo per modo di dire, cioè esploravo la tastiera. Ho cominciato ad usare il mio primo PC nel 2015, anche perché poi mi serviva per la scuola, ci scaricavo i libri, ci studiavo. Quando ero già dal primo anno delle scuole medie ho iniziato a studiarci sul PC, e da lì quasi come se avessi capito che quello fosse un continuo, come se fosse un abisso, no? Come quando un sommozzatore va ad esplorare gli abissi, il Mac, l'iPhone, l'iPad, i PC Windows, gli smartphone Android, tutta la tecnologia era un oceano in cui immergersi, mettersi maschera, boccaglio e bombole per respirare e iniziare ad esplorarne il fondale. E così, mano a mano, ho cominciato a scoprire tutte le varie interazioni, tutto quello che ci si poteva fare. Ovvio, all'inizio avevo un consulente che mi seguiva, poi piano piano, man mano che acquisivo dimestichezza col sistema, ho cominciato ad essere sempre più autonomo. Mi ricordo che dopo 2 anni, da quando ho iniziato a farmi aiutare dal consulente nel 2017, da solo ero già lì che stavo eseguendo i miei primi script in terminale sul Mac, ma questi sono dettagli. E poi dopo ho detto, adesso io devo cominciare a condividere questa mia grande passione per la tecnologia. Voglio che le altre persone capiscano tutto quello che ci si può fare. Voglio utilizzare la tecnologia per comunicare con gli altri, per crearmi un pubblico, per parlare col mio pubblico, per sentirmi più unito alle persone e per condividere quello che per me sta diventando un tema trainante che mi porterò dietro per tutta la vita. E così già dal 2018 ho iniziato ad aprire i miei primi canali YouTube, fino ad arrivare, poi dopo Alessio sicuramente mi darai delle guideline più specifiche, fino alla nascita nel gennaio del 2023 di KNG Tech e del KNG World attuale.
Ecco, vedete ragazzi, qui ascoltatori, capite cosa... Allora, Karim è un nativo, è veramente un generazione Z pieno, quindi
sa X, Y, ormai X, quel che è, insomma,
più che millennials, direi molto più, perché è 2004. Cioè, vedete adesso come per un nativo di adesso risulti naturale prendersi un iPad in mano a 7-8 anni, cominciare a tocchignarlo e fare delle cose. Cosa che ai nostri tempi, almeno i miei, era abbastanza impensabile, benché io mi sento un po' molto come Karim, perché anch'io, vabbè, io da piccolo ho cominciato a smontare le radioline che mi regalavano, perché volevo vedere come erano fatte dentro.
Ma io con qualsiasi apparecchio, Alessio, qualsiasi apparecchio.
E poi, tutto. Anch'io mi sono messo poi piano piano. Comunque, la tecnovista a me non me la faccio. Detto questo, parliamo di YouTube, perché per esempio, io personalmente non riesco, ma questo è un mio limite, è un mio problema, a dire faccio un video, perché mi faccio io 3000 problemi su come viene, come non viene, che come andrà. Sì, vabbè, mi posso fare una postazione, però, ma sono io. Ecco, tu hai, secondo me, questa, tra virgolette, follia del giovane che impera, e fai molto bene. Tu ti sei mai chiesto magari come vengo, cosa faccio? Come ti sei approcciato a questo?
Allora, io ho da sempre visto in YouTube una grandissima opportunità, non solo per quello che è stato finora e quello che sarà il mio futuro di content creator, perché su YouTube ho un mondo letteralmente che mi si apre, di milioni di persone che possono guardare i miei video, ma io vedo in YouTube lo strumento d'eccellenza per esprimermi, perché finché io a mio avviso mi pongo davanti a un microfono e parlo solamente senza far vedere la mia immagine, il pubblico può ascoltare qualcosa di me ma non potrà mai vedere chi c'è dietro effettivamente che sta facendo, indipendentemente dal fatto che sia vedente o non vedente. Anche se quella persona non dovesse vedere l'immagine, comunque il set di un video, l'atteggiamento che il creator usa nel momento in cui pubblica quel video, nel momento in cui registra quel video, è diverso. E questo l'ho imparato ascoltando per anni sia podcast, sia radio, sia che content creator ormai di altissimo rango. Un esempio di creator che fa sia podcast sia video è il ormai notorio nel mondo Apple 9to5 Mac. Lui ha sia la parte podcast sia la parte video. Io lo noto proprio questa cosa qua, il modo in cui si atteggia davanti alla telecamera rispetto al modo in cui si atteggia davanti al microfono è completamente diverso. Secondo me il video è l'aspetto più complementare con cui comunicare qualcosa, più completo con cui comunicare qualcosa a chi è il tuo spettatore. E anzi, a me non fa paura il dover pensare a come vengono il video, oppure come viene il video, talvolta anche cosa viene nel video, perché so che ci sarà qualcuno di là nei commenti che sarà pronto a tirarmi un insulto se viene qualcosa di sbagliato, oppure a dirmi ehi, hai fatto bene, oppure a darmi qualche consiglio per migliorare la mia prossima inquadratura. Ed è anche per questo che faccio il video, che ho scelto di fare video, perché per me è un modo per migliorare proprio e per crescere anche a livello personale.
Ti dico, è un punto di vista che comunque ha il suo fondamento, perché effettivamente sì, quando stai facendo un video l'atteggiamento è necessariamente differente, perché oltre che essere ascoltato devi essere anche visto, per cui devi, o quando io lo vedo, quando io dimostro magari delle cose nei podcast che ormai faccio da un po', è ovvio, mi metto nei panni di dovessi farlo anche vedere, dovrei sicuramente atteggiarmi o darmi tutto un altro tipo, tutta un'altra tipologia di asset. Quindi sì, io devo dire che in questo ti ammiro, perché io personalmente io non ho questa spregiudicatezza, non riesco, io proprio se non so che il video viene, io sono un perfezionista di mio, ma se non so che il video viene a prova di video, cioè deve essere perfetto, non riesco a così a farmelo piacere. Ma questa è l'incoscienza dell'essere giovani, che ormai a questo punto a me purtroppo manca. Ma ecco, tu hai mai ricevuto grossi insulti, cose magari per i tuoi video, per come sei messo, per cosa fai? Ti è mai capitato?
Allora, io se parliamo di tema commentatori abusivi che tirano insulti su YouTube, stiamo parlando di un tema perennemente aperto. Proprio ieri ho ricevuto, vabbè, poi dopo, cioè, più che insulti, io sinceramente mi faccio delle risate. Cioè, io quando leggo quei commenti mi faccio delle risate. Anche oggi con la mia ragazza stavo leggendo un commento di ieri da un commentatore abusivo, come li chiamo io, che praticamente sosteneva che io non usassi i voiceover correttamente, banalmente perché avevo una voce differente rispetto a quelle che piacevano a lui, impostate anche lui, un altro spettatore cieco che guardava una mia demo di iOS 18 beta, e quando penso a quelle persone letteralmente mi viene da ridere. Però cioè, non sono stati solo questi, gente che mi ha che invece di darmi consigli letteralmente giudicava pessimi i miei contenuti, oppure diceva che io non ero un creator che si degnava questo nome, o se no c'era anche la parte opposta, gente che credeva che io non fossi cieco, perché in video in cui l'immagine veniva particolarmente centrata si vedeva bene il prodotto, si vedeva me che esploravo il prodotto con le mani, e loro credevano che non fossi cieco, perché se sei cieco non puoi fare video, ecco.
Ste cose nel 2024 ancora mi fanno arrabbiare. Ecco, detto questo, tu sei attivo anche nei social, giustamente. Io sono un antisocial di mio, io proprio Facebook lo guardo pochissimo, Instagram neanche ce l'ho, però ecco, devo dire che ti difendi anche lì. Vedo che su Facebook fai le live sia su YouTube che su Facebook, quindi vedo che vai a 360 gradi anche dal punto di vista dei social.
Sì, allora diciamo che quella è più un'esigenza dovuta dal fatto che se tu hai un canale YouTube, se tu hai un sito web, se tu hai un'app, se tu crei contenuti, devi promuovere quei contenuti. E quindi di conseguenza io tento di spingere il mio canale non solo su YouTube, su un'unica piattaforma, non solo sulla mia app, sul mio portale, ma anche sui social, perché altrimenti non mi conoscerebbe nessuno. Poi da quando ho scoperto che StreamYard, che è un servizio molto, anche molto fatto bene come accessibilità, almeno per macOS, perché poi per Windows non lo so, perché in genere le live sono tra quelle cose che io eseguo molto più volentieri sul Mac. È molto, anche molto accessibile come servizio. È un servizio che permette di eseguire live streaming se si ha l'abbonamento da professional in su, mi sembra che sia, su tre servizi in contemporanea, su tre piattaforme in contemporanea. E quindi io in genere tendo a fare live sia su YouTube, sia su Facebook, sia su Twitch, così mi assicuro che da una parte, dall'altra o dall'altra avrò del pubblico che sarà pronto a venire ad ascoltare i miei contenuti. Altrimenti anch'io di base, cioè io uso Facebook molto spesso per pubblicare nuovo video uscito, nuovo contenuto riguardo KNG Tech uscito, nuovo aggiornamento dell'app, così, però anch'io i social li guardo veramente poco, anche perché non riesco a starci dietro.
No, infatti è abbastanza complesso. Ma appunto, adesso che tu mi hai detto app, mi scatta un appunto così, un piccolo trip. App. Hai fatto un'app. Per chi non la conoscesse, esiste un'app che si chiama KNG World. Come ti è venuto di. Cioè, come sei riuscito a svilupparla? Come ti sei approcciato al discorso development, al discorso sviluppo dell'app? Perché. L'ho vista, l'ho provata e non è, diciamo che è un'app abbastanza, insomma, per essere la prima app che hai fatto, ce n'è di cose.
Intanto se mi permetti, anche per questioni temporali, non voglio tenerla troppo lunga, ma per parlare di KNG World c'è un attimo da fare un po' di storia del mio percorso nel mondo dello sviluppo, ma soprattutto di KNG Tech in sé. Io sono sempre stato attratto dall'idea di creare, oltre che raccontare, creare. Quindi dal 2019 adesso studio, sono al primo anno di università in informatica, tecnologia dei sistemi informatici al campus di Cesena, per chi conoscesse la zona e la sede, Vincenzo Rubano. Sto studiando nella stessa università in cui stavi studiando tu, ma ad ogni modo adesso studio, ma già da 5 anni fa, nel 2019, mi sono spontaneamente avvicinato al mondo di Swift tramite xcoding.it, che è un notorio sito che offre guide per i principianti nel mondo dello sviluppo, attraverso corsi Udemy, attraverso la stessa documentazione di Apple, che si trova disponibile per tutti sul sito di Apple Developer, per chiunque fosse curioso di andare ad imparare qualcosa su
Anche
Swift.
gratuitamente, fra l'altro.
Sì, esatto, anche gratuitamente, non c'è bisogno di licenza per scaricarsela. E da lì ho iniziato anche lì a fare i primi esperimenti, ma vi dico che passavo giornate intere al computer a testare prototipi e prototipi e prototipi di applicazioni che prendevano i contenuti dai miei siti web passati che non funzionavano, e per poi arrivare al risultato finale che è KNG World. KNG Tech è nata come community un anno fa, a gennaio del 2023, inizialmente con lo scopo di comparare, proprio fare un po' come i vari siti di comparazione tecnologica, i vari canali di YouTube che recensiscono e comparano prodotti tech, dal mio punto di vista però, quindi proprio li provo tutti, ve li confronto tutti, vi faccio vedere come la mia vita viene influenzata da questi prodotti, vi racconto la tecnologia sotto ogni aspetto. Poi dopo ho pensato, da lì posso aprire un sito web in cui posso anche pubblicare articoli, posso anche pubblicare delle guide che le persone si possono leggere. E da lì, da quel sito web, che adesso si chiama KNG World, si può aprire un mondo, si possono aprire tante strade, si può aprire un centro assistenza, si possono aprire dei progetti totalmente dislocati dalla mia attività di blogger tecnologico. Infatti ho in mente già tante altre cose che sto mettendo in cantiere, che, di cui potete trovare maggiori informazioni tra l'altro su una sezione specifica del mio sito che si chiama KNG Project Alpha, cioè un macro progetto che sto, a cui sto lavorando, che coinvolge vari settori nell'intelligenza artificiale. E allora da lì ho detto, nel sito sì, possono nascere varie strade, ma qual è il modo migliore per portare tutti i miei spettatori a contatto con i miei contenuti? Creiamo l'applicazione del KNG World. Sono partito dalla base dei prototipi che sono venuti meglio, quindi si parla già da fine 2022, anche qua ancora quando non esisteva ancora KNG Tech, però avevo già in mente di fare una roba del genere, quindi qualche prototipo su cui basarmi ce l'avevo già, e ho iniziato con Xcode, quindi il programma di sviluppo nativo di Apple per iOS, e con ore e ore di tanta sacrosanta pazienza, delle volte finivo di programmare all'una del mattino, ve lo posso garantire, ho iniziato a lavorare all'applicazione. Applicazione che comprende attualmente sia tutti gli articoli che pubblico sul mio sito, sia anche ho deciso di fare una cosa in più, che è questo assistente con l'intelligenza artificiale, che per chi già conosce l'applicazione, sto parlando di Amelia, per chi non la conosce è un assistente generativo, quindi basato su un modello generativo GPT-4, estremamente pieno di constraints, pieno di limitazioni, perché ovviamente deve stare nel campo di quello che sono i contenuti pubblicati da me sul sito di KNG World e su tutti i canali di KNG Tech più in generale, che fa un po' da support center, da customer center. Poi dopo, se vuoi, ti spiego anche perché ho deciso di adottare quella soluzione rispetto a un chatbot tradizionale.
Ecco, e sviluppa alla fine, noi stiamo facendo questa intervista, per chi poi ci ascolterà seguito, è il 2024, è fine giugno, è il 10 giugno, noi facevamo la diretta della WWDC, del keynote iniziale su NV Radio, eccetera, ma questo Karim qua era proprio in quel di Cupertino, era proprio lì. Intanto, come hai fatto a poter andare e in due parole, tra virgolette, ma ci sarebbe da dire tantissimo, che esperienza è stata?
Come vi ho detto, secondo me parte tutto da Amelia, perché da un semplice customer center mi è nata un'idea per integrarla sempre di più sia nel mio sito sia in altre applicazioni che vado a creare, ed offrire letteralmente, ho condiviso un progetto con Apple, perché poi dopo gli stessi forum degli sviluppatori di Apple Developer Center mi hanno poi dato una mano ad implementare queste cose, quindi adesso non vi dico niente, ma aspettatevi grandi notizie in futuro. E ho pubblicato la mia app il 3 maggio del 23, dopo pochi giorni è risalita tipo alla 60ª posizione nelle top 200 delle news. Poi dopo ha continuato, sali scendi. Il 26 marzo del 24, facciamo un salto temporale di un anno, dopo che ho condiviso questo progetto con Apple, dopo che Apple mi ha dato una mano ad iniziare e dopo che evidentemente l'idea è piaciuta molto, mi è arrivata la mail in cui annunciavano le date della conferenza, con scritto che sono eleggibile a candidarmi per una sorta di selezione in cui gli sviluppatori che poi sarebbero stati estratti di lì a una settimana avrebbero avuto l'opportunità di partecipare in presenza al WWDC 2024.
Quindi un ballot praticamente.
Sì, esatto, esattamente, anche perché diciamo così, è come se ci fossero, da quello che ho capito io, per come funziona il sistema, è come se ci fossero, al contrario della Swift Student Challenge, della gara degli studenti che hai 350 posti assegnati e quelli sono, per noi sviluppatori tradizionali, diciamo così, è come se ci fosse una doppia selezione. Cioè Apple ti dice, ok, ti puoi candidare, però poi in base ai posti che riescono a ricavare all'Apple Park, invitano un numero selezionato e molto ristretto di sviluppatori. Molto ristretto nei termini di quella che è la community di developer di Apple, perché si parla di circa 1200 persone in presenza tra sviluppatori e media, su un 40.000 sviluppatori registrati alla community dell'Apple Developer, quindi insomma un numero ristretto rispetto a quella che è la community globale. E il 4 aprile era il giorno delle selezioni, ovviamente ho posto la mia candidatura e sinceramente già da lì, sarà perché è sempre stato il mio sogno andare all'Apple Park, andare al WWDC ad assisterlo di persona, non lo so, sarà perché sesto senso, però sentivo, me la sentivo proprio, vengo invitato. Infatti mi sono attaccato al computer, mi ricordo quel giorno ogni due secondi guardavo se Apple Developer mi mandasse la mail con l'invito. E proprio quella sera è arrivato in maniera, da un lato inaspettata, da un lato fortemente desiderata, l'invito a partecipare al WWDC il 10 giugno.
Io sarei credo svenuto, poi...
No, io so. Sì, ero lì per svenire, cioè mi ricordo che qui c'è camera mia da cui sto parlando, mia madre dall'altra parte della sala stava dormendo, quella sera io ho preso la rincorsa, sono andato in sala urlando «Si parte per la California!» una roba del genere, e stavo piangendo, avevo il batticuore, insomma di tutto, e da lì è iniziato un viaggio
che è tutto seguibile poi sul canale.
Purtroppo no, sapete perché? Perché Apple agli sviluppatori ha vietato espressamente,
no, intendevo l'avvicinamento,
3.000 comunicati.
L'avvicinamento sì.
L'avvicinamento sì, ne ho parlato tanto, sì. Ho fatto diverse live, ho fatto un video dedicato proprio nel momento stesso in cui ho ricevuto l'invito, in cui stavo mezzo piangendo. Però ecco, il viaggio all'Apple Park purtroppo in molti me l'hanno chiesto e non ho potuto caricare vlog. C'è qualche foto sul mio profilo Facebook personale.
Non permette quindi Apple di fare video
agli sviluppatori no. Solo ai media e per di più in punti designati per loro per fare i video.
Proprio totalmente... Però ecco, l'atmosfera lì, com'è?
Io ho usato, mi ricordo in una live, a parte che, vabbè, noi siamo partiti il 7 di giugno per andare poi a San Francisco, siamo stati a San Francisco due giorni e il 9 giugno al pomeriggio, cioè non ho visto subito l'Apple Park, il 9 di giugno sono andato prima a fare tappa all'Apple Infinite Loop, che per chi non lo sapesse è la sede vecchia, storica, aperta da Steve Jobs nel 1986, chiusa da Tim Cook nel 2017, è la storia dove i primi iPhone sono venuti al mondo, insomma è la sede storica di Apple.
È chiusa e comunque?
È chiusa sì, però l'hanno usata come centro per l'accredito per gli sviluppatori invitati.
Quindi ancora la usano per qualche cosa, insomma, sì.
Solo per quello, al momento, a meno che non ci facciano degli altri eventi dentro, ma non credo perché non c'è più niente da fare lì dentro, però l'hanno utilizzata per l'accredito, per la consegna dei pass e poi per aperitivo annesso e anche display degli Apple Design Awards.
E cosa dà? So che io sono curioso come una cosa, ma ti danno, dunque, per l'accreditamento io so che ti danno anche degli omaggi, se non mi sbaglio.
Almeno li davano. Mi hanno dato un pass che per di più è un pass, tra l'altro l'organizzazione è pazzesca. Poi a proposito di atmosfera, quando sono arrivato col taxi hanno creato quelli dell'Apple Retail tutto un corridoio in cui davano il benvenuto applaudendo e salutando con calore, urlando i cori WWDC a ognuno degli sviluppatori che passava.
Come quando aprivano gli Apple Store, sì, ok.
Esatto, un po' come quando aprivano gli Apple Store, esattamente. E poi dopo, vabbè, a me hanno portato dritto dritto dal boss, tra l'altro ci tengo a salutarlo, Jason Cohn, il direttore dell'accessibility dell'evento. È stato un signor organizzatore, un signor assistente. Lui poi mi ha assegnato al mio assistente, che è stato proprio con me entrambi i giorni, sia la sera di domenica 9 sia per tutta la giornata del 10. Mi ha guidato da fuori fino a dentro l'Infinite Loop, l'Apple Park, eccetera eccetera eccetera. Quindi sono subito venuto a contatto con il mio assistente. Poi dopo alle 3, quando hanno aperto le porte per la registrazione, siamo entrati. L'organizzazione è pazzesca, perché si entra nella sala principale dell'Infinite Loop, diciamo, dove c'è una postazione in cui ti scansionano, un po' come fosse un pagamento con Apple Pay, un pass che ti viene assegnato nel wallet del tuo iPhone, con tutta la tua identità e la tua attendance, le tue informazioni di partecipazione. E una volta scansionato quello, tu gli fai vedere il documento e ti danno sia il pass, che anch'esso è NFC, quindi poi tutte le volte che devi entrare e uscire dalla conferenza loro te lo scansionano con il lettore, e poi dopo sì, ti danno una bustina che nel mio caso mi hanno dato una borraccia del WWDC, un tappetino nel caso mi volessi sdraiare all'aperto, sempre col logo di Swift, numerose spillette dedicate esclusive per il WWDC, poi dopo distribuivano spillette un po' ovunque, nel Developer Center quelle dedicate agli sviluppatori, all'Apple Park quelle dedicate all'ambiente, insomma distribuivano spillette un pochino ovunque, però me ne hanno dato un quantitativo esorbitante anche nella confezione di benvenuto. E poi dopo fatto l'accredito si va nel parco dell'Infinite Loop, che rispetto all'Apple Park è un giochino, cioè all'Apple Park tu devi andare con il carretto elettrico, con questa specie di golf elettrica che ti portano quelli della
Facility. La macchinina sì. Ok.
Ti ritrovi a fare 8 km quadrati, 8 km di camminata a piedi, perché sono praticamente 8 km quadrati di parco, quindi è enorme. L'Infinite Loop è un giochino, cioè tutto lì, letteralmente. È
proprio vecchio stampo, cioè.
Sì.
Quindi aperitivo, tutto insomma.
Aperitivo, e quest'anno, rispetto agli anni scorsi, facevano il lunedì, dopo la conferenza, la consegna degli Apple Design Awards, e invece quest'anno l'hanno fatta direttamente il giorno dell'accredito.
La domenica, quindi il giorno prima.
Sì, al Caffè Max dell'Infinite Loop c'erano degli schermi che mostravano i nomi degli sviluppatori vincenti con le app che hanno portato, e poi dopo c'erano le postazioni con gli sviluppatori premiati con cui tu potevi parlare, scambiarti opinioni. Io infatti ho avuto il piacere di incontrare un sacco di sviluppatori, tra l'altro alcuni provenienti dal Belgio, che stanno sviluppando un'applicazione fantastica per la navigazione, che offre sia una mappa sia il riconoscimento dell'ambiente e anche della luce dei semafori con l'intelligenza artificiale. Questa per noi lo stanno sviluppando ad hoc per i ciechi.
È uscita già? C'è già qualche...
Adesso è fuori negli Stati Uniti e in alcuni paesi d'Europa, ma non in Italia.
Ah, ok. Beh, anche qua ci sarebbe molto da dire sull'Europa, sulle limitazioni. Vabbè, comunque...
Guarda, non mi ci far parlare, ecco. Perché ho intenzione di scrivere una lettera a qualcuno prima o poi.
Perché qui...
Il DMA è la rovina.
È un problema. Sì. Rischia... di essere da essere un'opportunità ad essere un problema, perché già. Comunque credo che poi ne parleremo approfonditamente in altri in dirette, in altre cose, perché poi quando uscirà poi iOS 18,
che già poi dopo gli store alternativi ci sono già da iOS 17.4,
sì appunto, però poi ci sono ulteriori implicazioni, sì, vabbè. Esatto.
E così ci si muove verso il lunedì, verso il giorno del keynote. L'Apple Park, devo dire, io ho utilizzato una frase per descriverlo in una live, come se fosse una città immensa in cui però ti senti sempre a casa. Ah. Io ho avuto questa sensazione, cioè uno paradossalmente dice nell'Apple Park ti perdi, nell'Apple Park perdi ogni riferimento perché è talmente grande, è talmente imponente che se non hai un supporto che ti dà una mano proprio ti perdi. Io non mi sentivo spaesato, cioè mi sentivo quasi come se fossi a casa mia, tanto per dire.
Questo è bello, perché evidentemente hanno fatto una cosa a misura di uomo.
Esatto, ogni cosa era al suo posto, era dove doveva essere, ogni segnale portava nel posto in cui ti doveva portare, e non solo segnali intesi come segnali visivi, dicevo, ma anche riferimenti fisici. Cioè io dopo poche ore avevo capito che dove c'era un copricavi specifico fatto di una certa misura, di una certa altezza, di una certa larghezza, di lì a una decina di passi sarei uscito dal Cafe Max e sarei entrato nell'area del parco designata alla proiezione della conferenza dove dovevano stare tutti gli sviluppatori.
Ed è un peccato che venga proiettata, secondo me, perché era bello quando era live, ma sia credo dallo stare lì, ma anche e soprattutto da noi che la vivevamo da fuori, è molto più frenetica rispetto a un tempo.
Lo capisco, allora, a parte che comunque noi abbiamo avuto, rispetto a chi la guardava dal vivo, abbiamo avuto Tim Cook e Craig Federighi che sono saliti sul palco a tenere un discorso dal vivo proprio per gli sviluppatori in presenza al keynote, quindi i 5 minuti antecedenti l'inizio della conferenza sono stati dedicati a questo speech dal vivo che Tim Cook e poi Craig Federighi hanno fatto per introdurre la conferenza. Però anche assistere la conferenza live da casa ed assisterla dal vivo all'Apple Park, anche se viene proiettata, è vero, magari se fosse stata live sarebbe stata un'altra atmosfera, ma se fosse stata live sarebbero delle conferenze che magari durano molto più tempo e aumenterebbero, scusate, il margine di errore durante la presentazione. È successo delle volte, non poche volte, che a causa di proprio del fare tutto live magari si buggasse un attimo il sistema e quindi aumenterebbe il margine di errore, quindi lo capisco. Però il fatto che non sia live, a mio avviso, non riduce la bellezza dell'assistere alla conferenza dal vivo all'Apple Park, anche se viene proiettata, cioè è comunque una cosa magnifica.
Sicuramente, io ecco, questo lo ricordo, quando erano dal vivo, diciamo, le dirette si protraevano sempre fino alle 9, 9 e mezza, qua ora italiana, di sera.
Anche 10 di sera
delle volte. Sì, è successo, sì. Quindi capisco l'esigenza di comprimere i tempi. Quindi WWDC ti ha lasciato, penso, un bel ricordo e secondo me anche tanto bagaglio a livello tecnico.
Assolutamente, assolutamente. Io vi dico che, vabbè, a parte il keynote iniziale, che poi dopo la WWDC non è composta solo dal keynote, c'è gente purtroppo che ancora lo pensa. Il keynote è l'unica parte rivolta al pubblico, ma tenete conto che da me in California erano le 10 del mattino, quindi faccio riferimento all'orario californiano perché mi va molto meglio quando parlo del WWDC. Dopo il keynote è finito intorno alle 11:15, ho avuto 3 quarti d'ora per pranzare e scaricare le beta, che bisognava andare a scaricarle in una download station specifica dotata di caricatori, cavi Ethernet e un ripetitore Wi-Fi per gli iPhone che aumentava di tantissimo la velocità del Wi-Fi, perché altrimenti con tutti i dispositivi e i server collegati non finiva più di scaricare le beta. E alle 12:45 dovevamo stare tutti di nuovo seduti nella postazione di visione, perché all'una iniziava il Platform State of the Union, che è una conferenza già rivolta ai soli sviluppatori, in cui Apple spiega i nuovi SDK, tutti i nuovi strumenti di sviluppo, le novità di Swift, eccetera eccetera eccetera. Dalle 2:30 alle 5:30 io ho avuto 3 ore di laboratori e consultations uno a uno con gli ingegneri col team della preview, con i designer, con i grafici, con tutti, letteralmente con i dipendenti Apple in persona, dove potevo parlare sia dei miei progetti futuri, e infatti ho parlato di tutto ciò che anche avevo già fatto notare in precedenza ad Apple, di altre applicazioni che sto costruendo, sia di KPNG World stessa. E vi dico che era bellissima la cosa, perché in uno di questi lab proprio di grafica e design, visto che mi urgeva migliorare la grafica di KPNG World dell'app, che è troppo minimal, verrà rilasciato però l'aggiornamento con iOS 18, perché sto già lavorando con Xcode beta, quindi non posso rilasciarlo adesso. Ci siamo messi io, due designer e un ingegnere di Swift UI a tavolino e abbiamo programmato per 45 minuti. Cioè, letteralmente è stata una mettersi lì in quattro persone, di cui uno sviluppatore e tre dipendenti Apple, a lavorare allo stesso progetto. Per me è stata un'emozione incredibile, è stata un'opportunità di apprendere cose che io sinceramente neanche sapevo, perché questo ingegnere mi ha detto delle istruzioni in Swift UI che io non conoscevo, ed è un'opportunità di crescita a livello personale e professionale importantissima. E poi dopo, il giorno dopo, il martedì, siamo andati all'Apple Developer Center, dove abbiamo avuto un'altra conferenza su Apple Intelligence, specifica su Apple Intelligence e App Intense. E dopodiché, dopo quel keynote, anche lì altri labs, consultazioni con gli ingegneri, ho parlato con il team di Vision OS perché mi voglio addentrare anche nel mondo della computazione spaziale, non mi basta sviluppare per iPhone, iPad e Mac, e, e anche lì carinissimi, mi hanno spiegato le API di Vision OS, come funzionano, come si adoperano, e mi hanno anche fatto vedere degli esempi pratici. Dovevo provare il Vision Pro, ma non sono riuscito a prenotarlo in tempo, quindi sono riusciti a darmi la demo, però è stato comunque incredibile.
Ma in Italia arriverà, secondo me, prima o poi.
Sicuramente, sì. Sì, sì.
Ecco, purtroppo starei ore ad ascoltarti, ma purtroppo il tempo, ahimè, come si dice in questi casi, è tiranno. Però, vabbè, io so, perché sto testando, ma un piccolo spoilerino su iOS 18 si può fare o non si può fare?
Allora,
nel senso, varrà la pena? Io una
si
mia
può
idea.
Fare, certo, anche perché ci ho fatto un video su iOS 18.
Sì, no, lo so, però diciamo, mi varrà non di mettere le beta, ma varrà anche momentaneamente senza la Apple Intelligence, che al momento, per ora, in Europa, no. Ma comunque, secondo me, per quel che ho visto io, non è un brutto aggiornamento, benché, insomma, non ci sia per ora il più. Tu cosa pensi?
Beh, allora, il più secondo me c'è stato, e il più per, secondo
per,
me
per
avviene
più intendo
l'Apple Intelligence,
Apple
che tra
Intelligence,
l'altro
ovviamente
non potrete usare se non avrete iPhone 15 Pro, 15 Pro Max o un iPad o Mac con chip, almeno il chip M1, quindi
sì, questo
purtroppo c'è anche questa limitazione da tenere in conto.
Questo sì.
Però il più secondo me avviene quando Apple in un aggiornamento introduce delle novità che, oltre a cambiare la grafica, cambiano la grafica in modo comodo e soprattutto pragmatico, pratico. Quel nuovo centro di controllo diviso in quattro viste, secondo me, la manna
dal
cielo.
È una sciccheria.
Lo sto già amando. E se volete uno spoiler, VoiceOver quest'anno adotta Indica e Ascolta anche per gli iPhone che non hanno lo scanner LiDAR, e funziona.
Bene, credo che abbiamo detto molto, moltissimo. E io ti chiudo con questa domanda, perché Vai. È una domanda, visto che tu hai fatto tutte e due, anche qui ho una mia idea, ma è a bruciapelo, eh? iOS versus Android, in due parole.
Io lo concluderei in due parole. Android è il re della personalizzazione, ma iOS è il re dell'intuitività e dell'integrazione. Non c'è verso. Io, quando sono ripassato dal Galaxy S24 che stavo utilizzando ormai da qualche mese,
anche proficuamente, direi,
esatto, e sono ritornato, anche perché lo usavo per lavorare, lo utilizzavo per gestire il sito, il canale, tutto il resto, quindi l'ho esplorato proprio a pieno, sono ritornato al mio iPhone, ho detto Android ti darà pure quella cosa in più, e lo split view e la personalizzazioncina e la funzioncina in più. Ma quello che fa iOS, che secondo me è quello che dovrebbe fare ogni sistema operativo, cioè ti butto davanti la funzione, te la spiego e ti insegno ad usarla, oppure ti do quei comandi, quei gesti della serie tocco un iPhone con l'altro e si avvia la condivisione di un file. Quelle gesture Android non le ha. Quel comportamento del sistema operativo che ti prende la funzione e te la butta davanti non ce l'ha Android, te la devi andare a cercare. Quindi c'è poco da fare. Per integrazione, per semplicità e per intuitività, anche per chi non ha mai usato un dispositivo e lo si trova davanti per la prima volta, oppure per quelli che amano avere quello di cui hanno bisogno davanti ai propri occhi, iOS è imbattibile, insostituibile sotto questo punto di vista.
Posso solo sottoscrivere e quotare in toto. Bene, Karim, io ti ringrazio. Ricordiamo i tuoi canali, quindi... YouTube KNG Tech.
Okay. Il sito kngworld.it, world scritto come mondo, e quindi con la L.
World.
kngworld.it, da lì poi troverete tutti i link. Io in genere rimando al sito, perché una volta sul sito si viene catapultati in una home page in cui descrivo tutto, in cui ci sono tutti i link necessari per seguirmi su tutti i social: Facebook, X, Instagram, YouTube, Twitch, e per scaricare l'app.
Bene, grazie ancora e
grazie a te, dire? Alessio, grazie a voi per avermi ascoltato e ci rivediamo in un prossimo appuntamento, sempre qui con Karim Guda per KNG Tech.
Ok. E noi invece vi salutiamo temporaneamente, perché questo è l'ultimo numero prima della pausa estiva. Una buona estate, sempre che arriverà, chi lo sa, a tutti. E da Alessio è tutto, e vi do appuntamento al prossimo numero di Tecno, e chissà se ha un podcast o una nuova Tecnovista. Ciao, alla prossima.